Come vedete, oggi nella giornata missionaria, di quest'anno, proponiamo un pellegrinaggio a Gerusalemme. È quasi un dovere, perché lì si rivolgono, io credo che non si può più distinguere tra chiesa e non chiesa su certe cose, no? E non dobbiamo solo essere uniti con lo sguardo alla televisione, cioè quando si impone qualcosa per tutti. Ciò che è di tutti, le angosce, le speranze, le gioie e i dolori degli uomini sono dei cristiani, no? E appunto lì a Gerusalemme si rivolgono gli occhi e le preoccupazioni di tutto il mondo, perché è in atto un conflitto inestricabile. Certo, più direttamente è uno dei tanti. Sono due nazioni e una terra, un piccolo Stato, Israele, e un piccolo popolo, i palestinesi. Ma in realtà noi sappiamo che questa è una cosa un po' diversa dalle altre, perché lì, su quella depressione del Giordano, no? Dove si è spaccata la terra, lì in qualche maniera c'è una linea di incontro e di scontro tra Occidente e Oriente, no? Tra giudei cristiani e tutta la civiltà giudeo-cristiana, dall'Europa all'America appunto, no? E la civiltà araba e musulmana. Quindi lì a Gerusalemme in realtà noi abbiamo un crocevia della storia e dei destini di tutta l'umanità. Certo, quando è nata Gerusalemme come città non si pensava, sapete com'è nata, no? È nata dalla furbizia di Davide, che di notte ha calato su dalla fonte di Gihon, ha calato su dei soldati come Ulisse, Cioè a Davide erano venuti, lui aveva il regno di Giuda, il piccolo regno di Giuda, Hebron, sono venute le tribù del nord a dire di unire il regno e lui ha fatto la capitale, questa capitale ai confini di Giuda e del deserto, il grande Davide, il furbo Davide, e su quella roccia ha impiantato l'idea del regno di Dio, l'ideologia regale, la rivelazione di Dio attraverso la regalità, la categoria appunto sapienziale del re. Nasce fondamentalmente da questa impresa di Davide e dalla teologia appunto che sta dietro. Poi questa città vide gli splendori di Salomone, del Tempio, il grande Tempio di Salomone. Poi subito dopo Salomone il regno si divise, si divisero anche i templi e Gerusalemme non fu più appunto il centro. Dio si trovò male anche lui lì e divenne poi una città calpestata, assediata, distrutta dai grandi regni di Assiria e di Babilonia, da Baghdad. Israele è Baghdad, anche 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, gli assiri babilonesi appunto sono venuti a distruggere e deportare Israele, no? Vedete come noi siamo troppo piccini di memoria per capire queste grandi cose, no? Di cui siamo anche strumenti. E quindi il popolo trasferito, il popolo deportato, ha trasformato questa città come la città del pianto, della nostalgia degli esiliati. Si attacchi il palato, mi si stacchi la destra, se mi dimentico di te o Gerusalemme, appunto, perché là sedevamo sui fiumi piangendo, ma come potremo cantare lontani da Sion, no? Il canto della nostalgia. Quando ritornano gli esiliati, in realtà in una città molto passiva, molto difficile la ricostruzione, si concentra tutto sul tempio ricostruito, sul sacerdozio, sui sacrifici e quella poderosa rilettura che fu appunto la rilettura sacerdotale del piano di Dio, che aveva bisogno di essere ricostruito, recuperato. Questa città poi divenne preda delle grandi civiltà che la bevvero, l'assorbirono. Prima Alessandro Magno, la grande civiltà greca, le nostre civiltà greco-romana, quello che abbiamo studiato al liceo, no? Quello che ha formato la nostra lingua, la nostra cultura. In realtà prima la Grecia ellenistica con Alessandro Magno arrivò a Gerusalemme, la trasformò, sollecitando il fondamentalismo maccabaico, dei Maccabei, sapete, ricostruzione del Tempio, eccetera, eccetera, e poi dei Romani, i quali la lasciarono Erode per alcuni versi, ma la controllavano, la governarono, fino a che infastiditi la distrussero negli anni 70, Vespasiano prima e poi il figlio Tito. A partire da lì i romani cercarono di farne una città romana e quando i cristiani furono riconosciuti da Costantino come i rappresentanti della regione civile, della regione nazionale, i cristiani tornarono a Gerusalemme, ricordate la mamma di Costantino, l'invenimento della croce, le via crucis che nascono appunto, i cristiani tornarono a Gerusalemme riappropriandosi in qualche maniera dei luoghi sacri, no? Per poi cedere alla riconquista musulmana, che appunto viaggiarono, sentiremo, dalla Mecca a Gerusalemme quasi stabilendo un regno musulmano, no? Il figlio di Agar che torna. E poi sapete che noi nella cristianità abbiamo risognato la riconquista dei luoghi sacri e abbiamo riconquistato con la forza e la violenza attraverso tutta l'azione discutibilissima dei crociati e delle crociate che per secoli hanno dato un'impronta alla Terra Santa, fino a ritornare nel 500 di nuovo sotto il regno ottomano e dei califfi, fino a quando l'espansionismo, il colonialismo europeo fece arrivare all'inizio di questo secolo del Novecento, fece arrivare gli inglesi, il protettorato inglese, e a partire da lì, storia che conosciamo meglio, il sorgere prepotente dei due nazionalismi. I due nazionalismi, il sionista, il nazionalismo appunto ebraico, giudeo-ebraico, e il nazionalismo palestinese, quello che appunto adesso sta esplosivamente combattendo, contrastando. Questi nazionalismi che sapete ebbero poi il punto cruciale dopo la guerra, anche qui, dopo la tragedia occidentale della Shoah, perché la tragedia è nostra, non degli ebrei, dopo la tragedia della Shoah, anche per pulire un po' la coscienza e per ricompensare di questa tragedia un popolo martoriato, fu riconosciuto lo Stato di Israele su una terra che da secoli era abitato appunto dai musulmani, quindi da lì poi sono partite tutte le cose, questo conflitto violento e interminabile. Quindi andiamo a Gerusalemme, vedete anche questo passaggio dalla Bibbia, da Davide fino all'Inghilterra, fino alla guerra, alla Shoah, interessante, no? Come la fede si mette nella storia, come le religioni giocano, come... E, però andiamo a Gerusalemme con tutti gli uomini di buona volontà, con il desiderio di far tutto il possibile per por fine a questo scontro che sembrano aver vie d'uscite, perché comunque si raggiunga un compromesso, perché gli uomini, le donne, i bambini, i vecchi, le persone in carne ed ossa che li vivono possano sopravvivere, possano convivere. Ma noi ci andiamo, qui nella messa perlomeno, ci andiamo soprattutto come pellegrini o uomini religiosi che vogliono custodire il sogno che in qualche maniera anche Dio ha fatto su quella città. Magari restando imbrogliato, perché appunto non è che i sogni di Dio poi si realizzano, sono affidati a noi. E quindi vedete che anche Gesù ha pianto su Gerusalemme, gli è andata male, malissimo. Quindi da uomini che vogliono custodire il sogno che Dio ha su questa città e che i suoi discepoli affermano e reclamano a titolo diverso. E qui appunto questa questione non si può banalizzare dicendo lasciamo a parte i conflitti religiosi, sistemiamola sulla ragione, sui patti, su tutte storie. Quelle. È chiaro che ci sono diversi livelli su cui bisogna comunque lavorare, anche sul minimo, e tuttavia le questioni religiose qui sono radicali, sono fondamentali, e le religioni devono mettersi in discussione. Perché per alcuni versi l'eredità appunto di Gerusalemme, ma la grande eredità del progetto di Dio tra Occidente e Oriente, le grandi questioni del mondo, in realtà le religioni devono in qualche maniera mirare alla soluzione della pace, alla soluzione dell'unità del genere umano, non acuire i conflitti, non esasperare i conflitti, non violentare i conflitti, perché quando intervengono le religioni sembrano in realtà radicalizzare la violenza e i conflitti. Quindi questo porrebbe tutta una questione sul rapporto tra religione e civiltà. Cioè il fatto che in una guerra così, ma in una contrapposizione di questo tipo, pensate appunto l'11 settembre, mondo islamico, America, ancora una volta, vedete che torna sempre questo taglio del conflitto, della divisione. Nella maniera di rapportarsi a questo conflitto, che ha ragioni storiche, ha ragioni politiche, ha ragioni economiche, certo, entra radicalmente anche la ragione religiosa, e la religione deve mettersi in discussione sul suo rapporto alla violenza, sul suo rapporto alla civiltà. Non tutte le religioni costruiscono lo stesso rapporto con la civiltà. E quindi questo dialogo tra cristiani, musulmani e giudei è fondamentale per la pace, ma per la storia anche. Anche perché sono le grandi ispiratrici della civiltà del Mediterraneo e del mondo per alcuni versi, meno di una parte di mondo importante. Allora, noi non entreremo su questo grande dibattito, su questo grande discorso, ma vorrei qui con voi fare una sorta di, appunto, di pellegrinaggio devozionale, appunto, cercando di cogliere un po' la spiritualità e le ragioni dell'amore che tutte e tre le grandi religioni hanno per Gerusalemme. E quindi ripercorriamo insieme tre piccoli pellegrinaggi, tre piccoli itinerari dentro la città, entrando da tre porte. Dunque la prima è la porta di Sion, la via giudaica di Gerusalemme, no? Per chi c'è stato, ma anche per chi solo ha visto qualcosa, si parte dal Monte degli Olivi, che è tutto un cimitero, perché l'ebreo porta sul Monte degli Olivi il suo caro, perché da lì verranno svegliati i morti e fatti entrare dalla porta bella in Gerusalemme, appunto, no? Nella città santa, risusciteranno dal Monte degli Olivi. Si parte da lì, poi si scende la valle del Cedron, dove ci sono tutti i monumenti dei profeti uccisi, dei grandi personaggi di Israele, poi attraverso il canale di Ezechia, la fonte di Gion, la piscina di Siloe, si sale nella città di Davide e si arriva al muro, perché in realtà la città storica di Israele è un muro di sostegno della spianata. Non c'è chiesa, non c'è più niente, c'è un muro per piangere, no? Questo è il cammino, il pellegrinaggio israelita a Gerusalemme. E la Gerusalemme, per il pio giudeo, è la casa del Signore. Grande è il Signore, degno di lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Ma proprio questa città in cui Dio abita è la città da cui il pio giudeo è lontano, è la città perduta e desiderata sempre, di cui si nutre giorno e notte la nostalgia. È interessante che il problema dello Stato di Israele è un problema soprattutto laico, i religiosi di Israele vanno a piangere al muro, no. In qualche maniera appunto non esiste la possibilità che la fede abbia una città. E tuttavia esiste il luogo dove si piange, la città perduta, che non esiste. È il rapporto tra fede e civiltà, in fondo, no? Anche per noi è così. La città perduta e desiderata di cui giorno e notte, tutte le volte che si mangia, si nutre la nostalgia. Andremo a Gerusalemme, no? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Da questa città viene il re di Shalem. Gerusalemme riceve il nome da Shalom, Shalem, città della pace. Viene Melchisedec, il re della pace, che viene con pane e vino a offrire il sacrificio per Abramo che torna dalla battaglia e per confermargli la benedizione. Da Gerusalemme viene Melchisedec. E a Gerusalemme, che sta sul monte Moria, sale Abramo per sacrificare il figlio e ricevere la promessa. quindi città santa, perché custodisce la benedizione di Melchisedec e la promessa fatta ad Abramo, appunto, no? Centro del mondo, città madre in cui tutti sono nati, da cui quindi esce il fiume della vita, esce dal Tempio, dal lato destro del Tempio, un fiume che trasforma il deserto nel giardino di Eden, città che custodisce la storia, nella quale è tenuta accesa la lampada e vivo il rumore della mola e risuona il canto dello sposo e della sposa, città dove i morti si raccolgono per attendere il giorno del Signore. Vedete, sono i grandi temi della creazione, della promessa che Gerusalemme custodisce per la pietà ebraica, appunto. La custodisce come centro di tutto il mondo. Se facciamo la seconda processione, il secondo tragitto attraverso la Porta Nuova che fu aperta nell'Ottocento nelle mura del Solimano, appunto, no? Attraverso il Patriarcato Latino si va alla cittadella di Davide, dove soggiornarono i governatori romani, dove Pilato ascoltò Gesù il mattino del Venerdì Santo. Poi attraversando in diagonale la città si passa dalla piscina di Bethsaida, la porta di Stefano, di Santo Stefano, e si esce nell'orto degli Olivi, posto dell'agonia, ritornando per la via dolorosa al Santo Sepolcro. Questa è la via cristiana, no? E è interessante anche il fatto che Gerusalemme è una città santa per i cristiani, i quali pure sono andati via da lì, cacciati, perseguitati, sono andati a Roma, hanno fatto di Roma il loro centro, e soprattutto i cristiani, i quali si trovano in tutto il mondo e aspettano da dove sono la città nuova che scende dal cielo. Quindi relativizzano Gerusalemme, e tuttavia i cristiani non possono dimenticare Gerusalemme, perché è la città in cui Gesù è entrato in trionfo come nella sua casa. È la città che ha rifiutato e ucciso Gesù, è la città su cui Gesù ha pianto la fine del mondo e ha invocato da Dio la speranza, è la città in cui Gesù ha dato in testamento il suo corpo e ha inciso fuori le mura sulla croce il volto indelebile di Dio, è la città nella quale si è accesa l'alba della resurrezione e i primi discepoli sono usciti dalla paura della morte. È la città da cui ha cominciato a camminare il cristianesimo, perché lì, sul Monte degli Olivi, Gesù è sceso al cielo e ci ha mandato in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Il terzo tragitto passa attraverso la Porta dei Leoni, la via della Gerusalemme musulmana. Attraversate la porta e siete in quel mondo così affascinante che è il mercato, no? Souk, brulicante di gente e di commerci, quei muezzin che chiamano la preghiera e le scuole coraniche dove i ragazzi imparano le filastrocche religiose. E a breve distanza dal Souk si entra sulla spianata del Tempio. La vera spianata, i veri tempi sono musulmani a Gerusalemme. Non sono né cristiani, i quali sono una fettina irrilevante, e neanche ebraici di per sé, che hanno solo il muro e il cimitero. Hanno solo da piangere e da aspettare che i morti risorgano di per sé. Proprio i carri armati, la bomba. No, è interessante mettere insieme queste robe qui. Si entra sulla spianata del Tempio, che è luogo sacro della preghiera musulmana, perché lì si trovano i due grandi luoghi santi dell'Islam, la cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa. Maometto, così dice la tradizione, accompagnato dagli arcangeli Gabriele e Michele, avrebbe cavalcato fino a questa spianata, alla moschea lontana, dice il Corano, che conclude il cammino della Mecca. E qui avrebbe incontrato i profeti Abramo, Mosè e Gesù. E qui sulla roccia del monte Moria, il luogo del sacrificio, della legatura di Isacco e sacrificio di Abramo, Maometto sarebbe asceso al cielo. Ecco, non so, secondo me qui all'Eucaristia di Gesù ricordare queste cose può essere di grande, così, di grande apertura, no? Incredibile il luogo questo di Gerusalemme, che raccoglie in qualche modo la storia di tutti, le origini, le promesse, le tragedie e le speranze di tutti. Luogo che parla delle nostre origini e quindi della violenza che c'è in noi fin da Caino e Abele, che ricordiamo si sono contesi i favori di Dio. Luogo di una promessa da cui tutti siamo nati, perché da Abramo e dalla benedizione a lui data ricevono benedizione i giudei, i cristiani, i musulmani. Benedizione data ad Abramo e trasmessa da subito come una parte da dividere tra le due donne, la libera, Sara, e la schiava, Agar, tra il figlio della libera e il figlio della schiava cacciato nel deserto a tirar d'arco e di frecce. È nata subito così la promessa, cioè è stata ricevuta subito così. Luogo dove si decide, si spera e si costruisce la pace per tutti, Shalom, Gerusalemme, città della pace, dove tutti sognano il paradiso, perché i giudei hanno lì le loro tombe in attesa del giorno del Signore, perché lì Gesù Cristo è uscito dalla tomba per andare a prepararci un posto, e perché lì sulla roccia di Abramo Maometto è salito al cielo. Quindi città dove gli uomini portano tutti i loro conflitti e le nostalgie di una patria che nessuno veramente trova su questa terra, dove tutti aspettano dal cielo uno che possa portare con noi il peso delle nostre sofferenze e asciugare le nostre lacrime e intonare per sempre con noi il canto della pace. A Gerusalemme ci sono altre porte che nei secoli hanno aperto cammini diversi nella città. Sono sette, ce n'è un'ottava, anche qui c'è l'ottavo, il giorno della pienezza. Ce n'è un'ottava che dà accesso alla spianata del Tempio, ma quella è murata. L'hanno murata i crociati, che l'aprivano solo il giorno delle palme per l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e poi la muravano. Adesso è murata dal Medioevo. Essa dà sulla valle del Cedron, che è la valle di Giosafat, cioè dove Dio giudica. Dove Dio giudicherà tutti i popoli nell'ultimo giorno, e da dove potranno entrare tutti i morti che giacciono nei cimiteri giudaici e musulmani di questa valle. Questa porta si chiamava Porta Bella, ricordate dove Pietro ha fatto il miracolo, alla Porta Bella. Oggi è la Porta Dorata, Porta d'Oro. Per i giudei è la porta orientale di cui aveva detto Ezechiele: questa porta resterà chiusa perché c'è passato il Signore al ritorno dall'esilio. Per i cristiani è la porta attraverso la quale Gesù entrò il giorno dei rami, dando compimento all'annuncio di Ezechiele. Per i musulmani la porta si aprirà solo il giorno del giudizio, per lasciare entrare i giusti sotto i due archi che portano il nome di pentimento e misericordia. Si può fare un sogno in questa città, che più di tutte le altre è una città dell'utopia. A Gerusalemme non ci sarà mai pace. Si potrà solo fare l'utopia della pace. Non si dovrà mai dimenticare Caino e Abele, e Gerusalemme ce lo ricorderà. E non potremo mai dimenticare che Dio è morto per salvarci dalla violenza. E allora perché non sognare che un giorno la Porta d'Oro, murata ancora dai tempi delle crociate, si apra, per lasciar passare il Messia e con lui le primizie di pace per tutti i figli di Abramo e di Adamo. Se è vero che in Gerusalemme ogni uomo è nato, Gerusalemme non è di nessuno come proprietà esclusiva, ma appartiene a Dio che la trascende e vi scrive il suo nome glorioso. Si chiami Shalom o Mattino della Resurrezione o Al-Quds. Gerusalemme continuerà ad essere quel luogo unico al mondo da cui tutti siamo nati, a cui tutti sogniamo di tornare, per cui tutti amiamo, soffriamo e speriamo.